complicato per modo di dire, ovviamente, eccetera eccetera. Ma aveva dato così buona prova questo governo? Sembrerebbe di no, leggendo altri commenti. Intanto il Manifesto, col suo solito gioco di parole nel titolo, scrive: cota di paglia, firme false in una lista di sostegno al governatore del Piemonte. Dopo 4 anni il TAR accoglie il ricorso di Mercedes Bresso e manda a casa il presidente leghista. Il Carroccio insorge: attacco alla democrazia, faremo ricorso, ma a primavera forse si torna al voto. Questo scrive il Manifesto, che apre poi il commento proprio su questo, sul fatto che il TAR depone il governatore. La Bresso viene intervistata, è molto prudente sulla candidatura di Chiamparino, perché poi questa è l'altra notizia abbastanza scontata, si sapeva da tempo. La Bresso dice: aspetterei a candidarlo Chiamparino. E poi lei viene intervistata anche sul Fatto Quotidiano, dove lamenta, diciamo così, un disimpegno da parte del suo partito, del PD, sulla questione, sul fatto che sia stata lei invece a tenere duro in questi anni sulla vicenda. Io e il PD, io faccio l'entomologa come lo studioso e i suoi insetti, dice la Mercedes Bresso, che comunque ci mette una pietra sopra e dice che lei non pensa di andare in pensione. Oggi, per le mie competenze e per il lavoro che ho svolto, vedo il mio futuro in Europa. Questo dice Mercedes Bresso in una intervista al Fatto Quotidiano, che commenta in prima pagina: cota resta in mutande. Perché questa storia delle mutande verdi che risultavano nei rimborsi, che è stato uno scandalo uscito qualche mese fa, insomma, è diventato, come dire, una sorta di Moloch significativo. Quindi, per esempio, Maria Novella Oppo, che è una brava giornalista dell'Unità, presa, come saprete, di mira da esponenti del Movimento 5 Stelle, dal web, in maniera abbastanza vergognosa, in questa sua rubrica Fronte del Video scrive così: mi ricordo mutande verdi. Questa era una canzone come si chiamava? Marcella Bella, sì, degli anni 70, Montagne Verdi però era. Mi ricordo mutande verdi, con Berlusconi decaduto e Cota annullato, ci manca solo che Scajola venga rapito dagli alieni, ovviamente a sua insaputa, e poi il quadro è completo, senza considerare che prima di essere annullato Roberto Cota era già entrato nella storia per le sue mutande color verde Padania, unico uomo al mondo a portare la bandiera della sua, per fortuna inesistente, patria, non a cuore ma sul culo, oltretutto a spese del contribuente e all'insaputa del contribuente stesso. E ora che il contribuente lo ha saputo, piove sul bagnato, pardon, sullo smutandato, con la decisione del TAR di far tornare al voto i piemontesi. I TG ci hanno comunicato la notizia all'ora di pranzo, facendola subito seguire dalle reazioni degli interessati. Soddisfatta l'ex governatrice Bresso, mentre Cota ha avuto il coraggio di parlare di persecuzione e di vergogna, forse la sua, con il segretario leghista Salvini, che ha denunciato l'attacco alla democrazia, sistema che notoriamente consiste nel falsificare le elezioni, così ironizza Maria Novella Oppo nella sua rubrica Fronte del Video sull'Unità, che invece dà il titolo di apertura stamattina: è decaduto anche Cota, il TAR accoglie finalmente il ricorso e annulla il voto in Piemonte. Questo finalmente ha il suo significato, se sia Repubblica che il Corriere della Sera, accanto ai commenti politici su quello che accade, fanno anche dei commenti sulla vergogna di far passare 4 anni, quindi quasi tutta una legislatura, prima di poter intervenire. Lo fa per esempio Gianluigi Pellegrino sulla Repubblica, che parla di giustizia ingiusta e scrive: giustizia è fatta, ma ingiustizia pure. Una sentenza che ristabilisce la democrazia violata in una grande regione è sacrosanta, ma se la giustizia arriva quando la legislatura sta quasi finendo e quando dopo 4 anni i cittadini fanno fatica a ricordare cosa sia successo, è anche azzoppata. E a questo si aggiunge Aldo Cazzullo, che commenta così sul Corriere della Sera: i 45 mesi, che sono proprio tanti, di incertezza del diritto. Un paese in cui l'elezione diretta di un presidente di regione viene annullata dopo quasi 4 anni non è un paese serio. Non si tratta di difendere la modestissima prova di governo di Cota, oltretutto macchiata dalle spese personali pagate dai contribuenti, ma se ci sono dubbi su un'elezione, una democrazia li risolve nei giorni successivi e in via definitiva una volta per tutte. E questo naturalmente non è successo, questo ricorda Cazzullo sul Corriere della Sera. Chi infierisce ancora sui boxer color Padania è il mitico Gian Antonio Stella, che con toni fra il divertito e lo scandalizzato, come spesso fa, scrive sul Corriere della Sera, da solo, senza Rizzo stavolta, appunto della parabola di Cota, di questo personaggio, insomma, apparso negli ultimi anni, soprattutto: maledette quelle mutande verdi, potete scommettere che Roberto Cota rimpiangerà a lungo di aver comprato, mettendoli in nota spese, quegli slip dai colori cari ai padani. Certo aveva avuto delle grane anche prima, a partire dalle polemiche sulla parentopoli leghista alla regione Piemonte e la sua eccessiva devozione al senatur, che poi viene raccontato. Si innamorò del carroccio, avrebbe raccontato in un'intervista a Libero nel 1987, quando aveva 19 anni. Sono il più vecchio della generazione di quelli che hanno sempre votato solo Lega. E ancora su Cota: entrò nel partito 3 anni più tardi nel sottoscala di un bar, il Bar Otello di Novara. Andai lì con il mio amico Giorgio Ferrari e l'Otello ci sussurrò: sì, per la Lega, ma andate nel sottoscala, se no perdo i clienti. Questo è il racconto che fa Cota. E poi commenta ancora Gian Antonio Stella: poi conobbe l'Umberto, sarebbe diventato il più fedele dei fedelissimi, così adorante da descrivere il suo leader come uno statista più grande di Churchill. Tutto ciò che Bossi ha detto e gli scenari che ha tracciato si sono rivelati sempre lucidi e precisi. Questo raccontava Cota. E poi conclude Stella: poi ha cominciato ad andargli tutto storto, la battaglia giudiziaria con l'Abresso, il crollo del senatur, lo sfascio del cerchio magico, le accuse alla Lega di aver riempito la regione di parenti, le polemiche sulla scelta di vivere a Milano, alle quali rispose tirando in ballo la necessità di non spostare la figlioletta, dato che la moglie a Milano vive, le ironie sulla sua confessione di non conoscere i dialetti piemontesi, fallimento del disegno di un asse padano con Maroni e Zaia. A tutto avrebbe potuto sopravvivere forse, ma non alla notizia di quei boxer verde kiwi. Si sa, più che un attacco politico o persino una sentenza può uccidere il ridicolo. Questa è la conclusione di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Si dilunga anche Repubblica nel commento di apertura, racconta questi 4 anni di giunta allo sbaraglio, e quindi non solo la questione delle mutande verdi. Si ricorda soprattutto l'incursione della Guardia di Finanza circa un anno, un anno abbondante fa, il 28 settembre 2012, la finanza irrompe nella sede dei gruppi consiliari e si acquisiscono le carte sui rendiconti dei gruppi. L'11 dicembre i primi indagati, fra i quali la stessa presidente Bresso per il finanziamento illecito ai partiti, il conto finale sarà drammatico, 56 indagati su 61. Tenete presente, cioè solo 5 si sono salvati su 61, Cota compreso. E questo è il racconto di questi anni avventurosi alla regione Piemonte, che da quanto si capisce già dai commenti stamattina nessuno rimpiangerà. Chiamparino scende in pista, lascio la compagnia San Paolo e sono pronto a ricandidarmi, questo piccolo lapsus non è casuale, perché Chiamparino è stato a lungo sindaco di Torino, abbastanza amato. Renzi ha appoggiato subito la sua candidatura. Quello di Chiamparino è un profilo insomma che è sempre stato nel PD piuttosto distaccato dai gruppi dirigenti, viene criticato per le sue frequentazioni e potere della città, ma insomma è ricordato ancora con un certo rispetto a Torino comunque. E ricordiamo poi quello che è il problema elettorale della regione Piemonte, insomma, stando adesso così, viene ricordato che il centrodestra non ha in realtà nessun candidato, poi piano piano lo troverà, ma Chiamparino sembra essere insomma un vincitore quasi sicuro di queste elezioni. Ma ricordiamo la divisione elettorale del Piemonte, che ha Torino, che è una città molto grande, che ha quasi la metà degli abitanti del Piemonte, che è una città di sinistra sostanzialmente, a maggioranza di sinistra, mentre il resto del Piemonte, quello della provincia, salvo qualche eccezione, è a maggioranza di destra. E anche quando ci furono le elezioni Bresso contro Cota, appunto, questa fu una dicotomia nettissima a livello elettorale. Naturalmente commenta la stampa tutto questo: il Piemonte torni al voto, il TAR annulla le regionali 2010. Anche qui Luigi La Spina si lamenta dei tempi di un paese poco normale, i tempi della giustizia. Altrettanto fa Michele Brambilla: nei tribunali la storia non finisce mai. E poi scusate, i commenti anche qui sulla prossima candidatura di Chiamparino e su un centrodestra diviso che dice il Piemonte sarà un laboratorio. Poi si parla delle liste tarocche, cui dedica un commento stamattina Michele Serra sulla Repubblica, piuttosto divertente, dove si dice appunto che l'eroe di questa notizia, di questa storia, il vero eroe è questo signore appunto responsabile di questa lista che è stata considerata falsa. L'altra notizia di apertura stamattina riguarda l'incontro fra Letta e Renzi. Per la verità non è neanche il primo incontro, e ogni volta dopo un incontro fra questi due, che un po' si azzuffano, per la verità è più Renzi che azzuffa, che insomma che salta addosso a Letta, al governo, che lo spinge, che lo sprona nel migliore dei casi, si parla di tregua, di come dire, di unità di intenti, diciamo, non di tregua. Però stamattina Il Resto del Carlino, per esempio, la definisce tregua armata, e questo titolo di apertura del Carlino è abbastanza giusto, secondo me, perché in realtà non sono stati sciolti dei nodi che il Carlino stesso individua sulla legge elettorale, sul lavoro, su cui ci sarebbe gelo fra i due. Per esempio Repubblica parla di patto tra Letta e Renzi, e il Corriere della Sera parla di patto di coabitazione, ma sulla legge elettorale ci sono divergenze. Una tregua armata la definisce anche l'Unità, a proposito di questo A proposito di questo incontro, parto dal Corriere della Sera, dove si commenta così questo incontro. Per esempio lo fa Massimo Franco, che parla di patto di gennaio per ridurre le tensioni e costruire una tregua. Forse il dialogo sta cominciando, quello tra Matteo Renzi e Enrico Letta, o forse il segretario del PD e il presidente del Consiglio hanno capito che debbono almeno apparire dialoganti, perché mostrare una maggioranza governativa e un partito in eterno conflitto rischia di logorare entrambi. Il solo fatto che ieri mattina presto si siano visti, dopo aver accreditato un rinvio, è un segno da salutare positivamente, anche se registrare la comune volontà di andare avanti, di accordarsi entro fine gennaio sulla legge elettorale e di nutrire una grande sintonia, tra virgolette, riguarda la dichiarazione dei due sul lavoro e semestre europeo dell'Italia, trasmette un quadro un po' troppo edulcorato rispetto allo scontro delle settimane precedenti. Quindi Massimo Franco sul Corriere della Sera crede poco che sia tornato, diciamo, il sereno in casa PD. Scrive per esempio Francesco Verderami a pagina 8, sempre del Corriere della Sera: il premier e l'accordo condannato a funzionare, no al leadership sulle macerie. Letta è convinto che se Intesa fallisse salterebbero anche l'esecutivo e le riforme. E quindi questa è l'altra parte del bicchiere raccontata da Francesco Verderami. Le leadership non si costruiscono sulle macerie, avrebbe dichiarato Enrico Letta, appunto, non solo su questo incontro, ma anche sulla dualità che è emersa tra questi due quarantenni, così come vengono raccontati in questo periodo, per via della rottamazione di Renzi, il cambiamento del gruppo dirigente del PD e tutto il resto. E a fianco c'è un sondaggio SVG sulle intenzioni di voto, dove il PD è largamente primo partito e anche il centrosinistra lo è come coalizione, però si riduce molto il margine rispetto a, per esempio, a un mese fa, poco dopo che Renzi era stato eletto, il PD nei sondaggi perderebbe quasi il 2%, cioè cala la fiducia anche nell'esecutivo da parte degli italiani, secondo quello che racconta questo sondaggio pubblicato stamattina dal Corriere della Sera. Un altro sondaggio invece lo pubblica Il Resto del Carlino, sui personaggi, dove Matteo Renzi naturalmente è in testa su tutti gli altri politici, ma si parla di un Mister X, cioè quello che sostituirebbe Berlusconi, che invece viene accreditato di molto di più di Berlusconi stesso, insomma, però non si sa chi è. Io provo a immaginare che possa essere Marina Berlusconi e che viene tenuta protetta, tra virgolette, per non bruciarla, ma questo vedremo nei prossimi mesi. Filippo D'Averio, il noto critico d'arte, noto anche in televisione per le sue rubriche, scrive che ci manca il ghibellino, questo sul Resto del Carlino, cioè che sana la dualità tra due schieramenti, Guelfi e Ghibellini, e che la dualità si porrà alle prossime elezioni europee, cioè tra chi crede nell'Europa e chi crede di doversi smarcare, anzi combattere, contro i meccanismi di centralizzazione europea. Questo scrive Filippo D'Averio sul Resto del Carlino. Se poi vado su Repubblica, anche qui ci sono varie pagine di commento. Qui viene presentato in maniera più tranquilla questo incontro tra Letta e Renzi. Il segretario tranquillizza Enrico: non sono qui per chiedere le elezioni. La prova di questo sarebbe la dichiarazione di Renzi di ricandidarsi a sindaco di Firenze. Quindi, se questo fosse vero, vuol dire che lui è d'accordo sul fatto che il governo duri per tutta la legislatura, ma facciamo fatica a crederci se i venti sono questi, e sono venti abbastanza tempestosi. E lo raccontano anche gli schieramenti di vari sindaci di varie città, tra cui anche Merola, sindaco di Bologna, e anche questo lo racconta Repubblica. I sindaci renziani bocciano le larghe intese, meglio andare al voto a maggio, in particolare il bresciano Del Bono, De Luca, sindaco di Salerno, Emiliano, sindaco di Bari. Cresce la richiesta di fare l'Election Day il 25 maggio, che poi è quello che chiedeva anche Berlusconi, insomma, per mettere tutto insieme. Un altro scontro nel PD viene raccontato dalla Repubblica sulle primarie regionali, che sono state particolarmente anticipate. Cuperlo si oppone a questo. Fassina dichiara che non ci serve un dittatore. Sapete che negli ultimi giorni c'è stata le sue dimissioni dal governo di Fassina, in polemica con Renzi. C'è un'intervista poi a Nichi Vendola, che per la verità viene intervistato anche dall'Unità, ma questa di Repubblica mi sembra più lunga, insomma, più completa. Un progetto comune con Renzi: demolire le larghe intese e battere Grillo. Praticamente neanche il SEL versa in acque felicissime. Si è opposto al governo, ma ha perso molto consenso, e Vendola pensa di rilanciare la sua azione politica praticamente andando a dare a manforte, questa è la mia lettura, alla sinistra dentro il PD, che è uscita sconfitta, e quindi cercare di ricollegarsi a un progetto più vasto. Poi vedremo anche che legge elettorale passa. Comunque, noi lavoreremo per ricostruire un centro-sinistra che sia l'alternativa credibile nei comuni e nelle regioni ovunque si voterà in primavera. Questo dice Vendola, intervistato dalla Repubblica. Torno al Fatto Quotidiano, che, tanto per cambiare, stamattina ovviamente si dedica ancora agli scandali in salsa italiana, e apre in particolare con questo titolo: che culo il terremoto, ci pappiamo tutti gli appalti. Come ci ricorda Padellaro nell'editoriale del Fatto Quotidiano, questa non è la frase famosa detta al telefono. Beh, ve lo leggo direttamente. Comunque, inchiesta sulla ricostruzione all'Aquila, le intercettazioni tra l'ex assessore Lisi e un architetto, con tutte ste opere che ci stanno, farsele scappà mo e da fessi. Ecco gli affari all'ombra del sindaco Cialente, che dice: per ora non mi dimetto. Quindi giunta di centrosinistra, come lupi famelici, scrive Antonio Padellaro. Nei giorni che seguirono al terremoto dell'Aquila, nell'aprile 2009, questo giornale titolò in prima pagina: fate schifo. Tale era infatti il disgusto provocato da quell'imprenditore che tutti ascoltammo mentre al telefono gioiva con un suo degno compare per i soldi che sarebbero piovuti sotto forma di appalti e mazzette su quelle macerie e su quei morti. Nessuno poteva immaginare che lo schifo sarebbe tracimato investendo in pieno la giunta aquilana quasi 5 anni dopo, in seguito all'indagine della procura e agli arresti di politici e funzionari. Una volta c'era la bustarella, commenta ancora Antonio Padellaro, poi venne la tangente. Oggi sembrano peccatucci di fronte all'orgia di una casta criminale e arrogante che sta vampirizzando un paese allo stremo, e quando i proventi delle rapine non bastano più, costoro sperano nei terremoti, e se i morti sono tanti meglio ancora. Che culo! E questo è con un punto esclamativo il finale del commento di Antonio Padellaro nell'editoriale del Fatto Quotidiano di stamattina, che apre non solo sul cerchio marcio, lo definisce tra virgolette, che affossa Cialente, appunto il sindaco dell'Aquila, ma anche altre vicende in corso in questi giorni, per esempio quella dell'arresto del supremo, sempre tra virgolette una definizione, dei rifiuti, Mauro Cerroni, che riporta alla luce il mondo sommerso degli alti dirigenti, quelli che decidono tutto, a proposito della discarica di Malagrotta nella regione Lazio. Si parla dell'alta casta, i funzionari intoccabili, e c'è poi un'intervista di Gianni Barbacetto ad Alfredo Robledo, il procuratore aggiunto che a Milano guida il pool che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. La corruzione è aumentata, oggi è peggio di Tangentopoli. Questo dal Fatto Quotidiano, che non dimentica la De Girolamo dopo l'ispezione dei vigili. Il sindaco di Benevento manda i controlli dopo le intercettazioni sulle pressioni per la concessione dell'esercizio al parente della De Girolamo. La rivale Mara Carfagna, rivale perché è rimasta in Forza Italia, dice zero stile, e viene raccontata appunto, come ha fatto già nei giorni, nelle settimane scorse, il Fatto Quotidiano, il magna magna al potere, la tavola allunga la carriera. Questo è l'altro commento di Antonello Caporale, più in generale sempre sul Fatto Quotidiano, dai Craxiani a De Lorenzo, da Fiorito a Carbone, la ricevuta del ristorante si salda con il bene pubblico e senza remore. Invece ancora sulla De Girolamo, Repubblica si dilunga e dedica una pagina intera alla sua vicenda politica e affari, così De Girolamo favoriva gli amici sugli appalti dell'ASL, insomma è tutto quello che c'è attorno. Vabbè, su questo è entrato anche Mastella, che non sapeva come risorgere visto che è sparito da tempo, e la risposta in unzia De Girolamo è stata: tu sei una merda, ti querelo, esiste Dio e con te non sarà clemente. Vabbè, gioco di parole, si chiama Clemente Mastella. Va bene, adesso per concludere di corsa vi segnalo un paio di articoli, uno sulla Brianza che riguarda anche il film di Virzia appena uscito sulla Repubblica, e un altro sul contagio dell'AIDS che sarebbe tornato a far paura dopo alcuni anni, insomma, in cui sembrava risolto il problema, un'altra pagina di Repubblica. Io mi fermo qui, sono le 10:25 minuti da Tanino De Rosa, una buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Città del Capo,
offerta da L'Ortica, via Mascarella 26, pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali. Smartphone Samsung Galaxy S4 a 499 euro.
Fino al 15 gennaio negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Pubblicom, il teatro di Casalecchio di Reno, presenta domenica 12 gennaio alle ore 16:30 Ernesto Roditore, guardiano di parole, di e con Guido Castiglia, un gioco creativo che ha l'obiettivo di stimolare alla lettura, e dopo lo spettacolo merenda in compagnia in collaborazione con Mela Mangio. Ernesto Roditore, guardiano di parole, 12 gennaio ore 16:30, programma su www.teatrocasalecchio.it, info e prenotazioni 051 570 0977.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, la campagna abbonamenti è finita, ma per abbonarsi a Radio Città del Capo non è mai troppo tardi e potete farlo quando volete. Chi ha vinto favolosi premi si affretti a ritirarli. Ci trovate in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì, in mura di Porta Galliera 1/2A.
Popolare Network.
Sono le 10:30 minuti, buona giornata dalla redazione di Popolare Network, le notizie. A Matera è crollata una palazzina di 3 piani in centro città, alcune persone sono rimaste sotto le macerie, alcune sono già state tratte in salvo. È successo questa mattina alle 8:15, i soccorritori sono riusciti ad estrarre alcune di queste persone, ci sarebbero però ancora alcuni dispersi, forse 2 o 3. Al momento non sono state accertate vittime, non sembra ci sia stata un'esplosione, ma piuttosto un crollo che ha fatto sprofondare l'edificio su se stesso. Sul posto si trova il Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubbico, che abbiamo raggiunto al telefono poco fa.
C'è stato un crollo, sembra si tratti di un cedimento strutturale, dicono che stessero effettuando dei lavori a piano terra, però sono elementi, sono notizie che ho raccolto qui, diciamo, rispetto alle quali non ho alcuna certezza né ufficialità. Ora i vigili del fuoco e il 118 stanno recuperando una signora e devo dire che i vigili del fuoco lavorano in condizioni di estremo pericolo, perché ci sono parti cadenti, parti appese, e però hanno dato priorità, quindi esponendosi ad un rischio altissimo, al recupero di questa persona che è ancora bloccata sotto le macerie. Sembra che siano 2 o 3, e però se, mi dicono che ci sono segni di vita, quindi c'è da augurarsi che non ci siano vittime. Quello che ho raccolto è di lavori in corso al piano terra, e quindi è probabile, ragionevole pensare che siano stati eseguiti lavori, diciamo, non in maniera attenta, tanto da mettere in discussione la stabilità dell'immobile. Posso confermarle che il magistrato era qui quando io sono arrivato, intorno alle 8:15 all'incirca.
I consumi di benzina nel 2013 sono diminuiti del 5,7%, quelli di gasolio del 4,7% rispetto a un anno prima. Lo ha calcolato la FAIB Confesercenti, spiegando che si è registrato un andamento negativo anche nel periodo delle feste natalizie, e questo conferma la tendenza al ribasso delle vendite, smentendo così la tradizionale fase di recupero che di solito andava a migliorare la media annua, con una ulteriore sofferenza sulla rete carburanti.
Ancora scontri tra polizia e manifestanti a Kiev, in Ucraina. Nella notte un gruppo di dimostranti vicino all'opposizione ha bloccato dei pulmini della polizia per protestare contro una sentenza del tribunale che ha condannato 3 uomini accusati di complottare per abbattere una statua di Lenin più di 2 anni fa. I manifestanti hanno gettato vernice sul parabrezza dei mezzi, rendendoli inservibili. Ci sono stati diversi feriti negli scontri che sono seguiti a questo episodio. Almeno 3 persone, tra cui un civile, sono rimaste uccise da colpi di arma da fuoco nella notte a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, in una nuova ondata di scontri seguita alle dimissioni ieri del presidente ad interim Michel Djotodia e del premier Nicolas Tangaye. Secondo quanto denunciato dalla Croce Rossa, nella notte ci sono stati anche diversi saccheggi sia da parte dei guerriglieri musulmani di Seleka, un'alleanza di gruppi fedeli all'ex presidente, sia da parte delle milizie cristiane anti-Balaka.
Spetta al Consiglio di Stato adesso l'ultima parola sulle elezioni regionali in Piemonte. Il Consiglio deciderà in tempi brevi, si stima un paio di mesi al massimo. Ieri il TAR ha annullato la vittoria del 2010 del leghista Roberto Cotta. La situazione è congelata ora fino alla decisione definitiva, che potrebbe mandare rapidamente il Piemonte al voto, forse già insieme alle europee di maggio. La Lega nel pomeriggio ha annunciato una marcia di protesta contro la decisione dei magistrati a Torino. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro starebbe preparando un attentato per uccidere il magistrato che gli sta dando la caccia, Teresa Principato, in forza da anni alla Procura di Palermo, coordinatrice del pool che indaga sul capomafia. La rivelazione è stata fatta da un informatore della Procura, ritenuto molto attendibile, e ha messo in allerta i magistrati, il prefetto, che ha convocato per lunedì una riunione urgente del Comitato per la Sicurezza. La scorta della Principato è già stata rafforzata. 20 giorni fa il pool della Procura palermitana aveva arrestato la sorella di Messina Denaro e un nipote, oltre ad altre 28 persone ritenute divenute parte della rete di protezione del boss, condannato all'ergastolo per le stragi del 1993.
Vivo disappunto e preoccupazione sono state espresse dalla Farnesina per la decisione del governo israeliano di costruire 1.400 nuove case in insediamenti della Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Il ministro degli esteri Emma Bonino ha sottolineato che la decisione complica il conseguimento di una soluzione fondata su due stati. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon aveva criticato la decisione israeliana. Thailandia, di nuovo tensione a Bangkok, nell'eterno braccio di ferro tra opposizione e governo. Questa mattina c'è già scappato il morto in una sparatoria contro l'accampamento degli oppositori che vogliono la caduta del premier Ingluk Shinawatra. Gli oppositori hanno lanciato proprio in questi giorni una nuova ondata di proteste che nelle intenzioni dovrebbero essere la spallata finale al governo.
Cielo coperto oggi, ma con poche piogge praticamente in tutte le regioni, qualche schiarita solo al centro-sud nel pomeriggio. Sono le 10:36, con il giornale radio ci risentiamo alle 13. Buona giornata.
Popolare Network.
Ipercoop. Conviene!
Smartphone Samsung Galaxy S4 a €499.
Fino al 15 gennaio negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Raum. Performing and Live Arts. Bologna, via Caselvatica 4D, xing.it.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Time.
Questa canzone qua si chiama Pietro Testa di Zucca e sta dentro un disco che usciva nel 1992 a firma degli Ecstasy, dei Seminali, passatemi il termine. Ecstasy è uno dei dischi più belli che hanno inciso gli Ecstasy. Non Such si intitola il lavoro. Adesso siamo partiti con questo brano perché da adesso e per la prossima oretta circa apriamo una bella finestra e ci occupiamo, ragioniamo e ascoltiamo pop e rock inglese, il pop e il rock inglese uscito negli ultimi 30 anni. Lo facciamo a partire da due guide edite da Giunti, Atlanti Musicali Giunti, ecco questo per dire esattamente quello che c'è scritto sulla copertina di questi due Atlanti: Brit Rock i classici e Brit Rock i moderni, tutti e due curati da Aurelio Pasini, che è anche un nostro fidatissimo collaboratore e che mi ha raggiunto qua in studio e che saluto. Ciao Aurelio.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Aurelio, che conduce, ricordiamo subito, Kaleidoscope. L'ho pronunciato bene?
L'hai pronunciato come lo pronuncio io, quindi spero che sia pronunciato bene, mettiamola così.
Kaleidoscope tutte le domeniche dalle nostre frequenze, dalle 21 alle 22.30. Diciamo una parola su Kaleidoscope e poi partiamo con il Brit Rock.
Kaleidoscope è un programma dedicato alla musica psichedelica, qualsiasi cosa possa voler dire musica psichedelica, quindi dai classici degli anni 60, Jimi Hendrix, Grateful Dead, arrivando ai gruppi psichedelici più nuovi di adesso, tipo per esempio i Temples, tanto per dirne uno di cui si parla tanto. Quindi insomma, psichedelia senza distinzioni di decennio, senza distinzioni di genere, per cui c'è anche dell'elettronica se è il caso, e senza distinzioni di provenienza geografica.
C'è anche del Brit Rock allora?
Sì, certo, assolutamente.
Kaleidoscope quindi tutte le domeniche dalle 21 alle 22.30 in compagnia di Aurelio Pasini, che ha collaborato per una quindicina d'anni con il Mucchio Selvaggio e Mucchio Extra ed è uno dei più apprezzati giornalisti italiani di rock. Attenzione, perché qui mi tremano un po' i polsi, allora questo per quanto riguarda, ecco, veniva la tua microbiografia, insomma, indicata da Giunti a proposito di questi due libri. Il primo, Brit Rock i classici, edito nel 2011,
sì, è stata una gestazione un po' lunga, un po' travagliata, che si è conclusa con l'uscita nel 2011,
e poi l'altro 2012, Brit Rock i moderni.
Esatto.
Abbiamo iniziato questa chiacchierata e questi ascolti, dicevo, dedicati al Brit Rock degli ultimi 30 anni con gli Ecstasy, paradossalmente con un gruppo che hai deciso di non inserire all'interno del primo, i classici, anche se insomma ci potevano stare tranquillamente.
Assolutamente sì, perché era chiaro che non potevamo iniziare con un gruppo che c'era, sarebbe stato troppo semplice. Però il discorso in realtà è questo qui, che siccome nella collana degli Atlanti Musicali della Giunti esiste già un volume dedicato alla New Wave, io ho voluto evitare che ci fossero troppe sovrapposizioni con il mio primo libro del Brit Rock, quello dedicato ai classici, perché come area temporale, diciamo, eravamo lì. Per cui ho deciso che, a parte un paio di nomi che non potevano non esserci anche nel mio, che erano i Monochrome Set e Joseph K, tutti gli altri gruppi che erano stati trattati nel volume della New Wave sono stati tenuti fuori dal mio volume. Quindi anche gli Ecstasy, purtroppo, perché sono dei miei gruppi preferiti, però se si stabiliscono delle regole bisogna seguirle.
Bisogna rispettarle. Dovrebbero saperlo anche, no, alcuni dei nostri politici, ma adesso mi è venuto in mente Cota, così. Se si stabiliscono delle regole bisogna rispettarle, se si stabiliscono delle regole bisogna infrangerle.
No, infatti, e poi, poi si lamentano che la gente si incavola perché comprano le mutande con i soldi della regione, ma vabbè.
Però ho fatto bene, insomma, questo è bello, dicevo, Non Such, uno dei più bei dischi degli Ecstasy, no?
Sì, sì, è molto bello, è l'ultimo disco prima della pausa, poi sono ritornati con un paio di dischi altrettanto belli, però insomma...
Ormai si sono disciolti?
Sì, sono disciolti.
Proprio
li ho visti, nell'acido, tipo.
Un po' acidi loro, quindi giustamente. Sì. Sì, però pare che siano in buoni rapporti ancora.
Credo di sì, è che Colin Moulding sostanzialmente ha smesso di fare musica praticamente.
Quindi è rimasto solo Andy Partridge, dico bene?
Andy Partridge, sì, fa le sue cose.
prende il tè alle 5 del pomeriggio,
probabilmente
porta a spasso il cane. Una persona pacca, un inglese modello lui,
sembrerebbe
all'apparenza, però sono poi ascoltando le sue, le loro canzoni, viene fuori tutto l'universo psichedelico degli Ecstasy. A questo punto abbandoniamo, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, Pietro Testa di Zucca, per la precisione The Ballad of Peter Pumpkinhead, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, e adesso appunto per un gruppo che non è nelle due guide partiamo e ne ascolteremo alcuni, e partiamo con quello che dicevi, ecco, un gruppo coetaneo degli Ecstasy, no?
Sì, parliamo dei Monochrome Set. I Monochrome Set sono appunto uno dei due gruppi che erano già stati trattati nel volume della New Wave, ho voluto riprendere qui perché sono fondamentali per lo sviluppo di tutto il Brit Rock e l'indie rock inglese dagli anni 80 in poi. Hanno anticipato tante idee che poi sono state sviluppate negli anni successivi. I loro primi singoli sono del 1979, quindi sì, siamo più o meno contemporanei con gli Ecstasy, e questo è il loro secondo singolo, si chiama Eine Symphonie des Grauens. Non so, il mio tedesco è terrificante, perché l'ho sicuramente pronunciato male, credo voglia dire una sinfonia dell'orrore. Non fa paura però la canzone.
Monochrome Set, quindi, ma che fine hanno fatto, Aurelio, i Monochrome Set?
I Monochrome Set, ti ringrazio per la domanda, sembravano spariti, in realtà sono ancora vivi e vegeti, hanno pubblicato un paio di dischi negli ultimi due anni, e questa è una notizia che quando è uscita, insomma, ha fatto abbastanza scalpore tra gli appassionati di rock inglese di un certo periodo, di un certo tipo. Torneranno in Italia l'8 marzo, qui a Bologna, al Covo, per quella che, se non sbaglio, è la loro prima data in Italia in 30 anni, per cui è un eventone. Ho visto su Facebook che c'è gente da tutta Italia che sta già cercando il passaggio per Bologna, quindi
l'8 marzo.
Sì.
L'8 marzo al Covo, noi dobbiamo comprare già i biglietti?
Sì, sicuramente.
Ma il Covo, l'evento è grosso, il Covo è piccolino, come andrà a finire?
Va a finire che secondo me ci sarà una discreta quantità di gente, perché ok che il locale è piccolo, è ok che loro non vendono magari tantissimo, però no, sono convinto che tutti gli appassionati, magari una certa età, di queste sonorità qui si muoveranno per venire.
E poi ci sono anche i giovani, qualche giovane adepto.
È certo, qualcuno che ascoltando Santità in questa mattina si innamora dei Monochrome Set, si segna la data e viene, chiaro.
Oppure qualcuno che ha letto Brit Rock, i classici.
Magari.
Senti, non abbiamo detto come sono strutturate queste due guide. Praticamente sì, l'impaginazione è la stessa, e c'è la cosa bella in tutte e due che sono riprodotte le copertine dei dischi tutto a colori.
Sì, sono divise, ci sono tipo 60 schede per altrettanti gruppi in ogni volume. C'è una mini biografia del gruppo in apertura, dopodiché dei dischi che ho ritenuto i più importanti, principali, c'è una recensione vera e propria con il voto e poi appunto la recensione. Degli altri c'è comunque un voto espresso in pallini, ci sono 5 pallini e si va da 0 a 5 con anche il mezzo voto.
Con i monochrome set sei stato largo di maniche.
Oddio, secondo me no, nel senso che, cioè, considerandoli un gruppo importante, mi sembra di aver dato loro i voti giusti. Sì, ci sono dei votoni, però ci sono anche dei dischi con due pallini, per dire, non è...
Con gli Smith è stato, con Morrissey, ma ne parliamo dopo, anche perché, ecco, non abbiamo detto delle copertine, ma lo diciamo dopo. Dopo cosa abbiamo ascoltato? Questo, non ti rifaccio ripetere in tedesco, ripeti il titolo.
Eine Symphonie des Grauens.
Beh, la seconda volta l'hai detto meglio della prima. Monochrome Set, adesso rock and roll, direi.
Indie rock and roll, diciamo così. Loro erano scozzesi, un gruppo...
Si sono disciolti anche questi.
Si sono disciolti, il loro leader Edwin Collins, e quindi già abbiamo indicato di chi si parla, ha avuto un bruttissimo incidente, poi però si è ripreso, non ha del tutto la mobilità, però ha ripreso a fare musica, ha ripreso a fare dischi. Loro sono gli Orange Juice, altro gruppo assolutamente fondamentale per lo sviluppo di tutto l'indie rock inglese dagli anni 80 in avanti, e questa è Consolation Prize.
Diciamo qualcosa, Aurelio, di questo brano, da dove arriva, perché l'hai portato, cioè dentro un cofanetto molto prezioso e molto invitante, devo dire.
C'è questo cofanetto che è uscito per la Domino qualche anno fa, un paio d'anni fa direi, si intitola Calls to Newcastle, contiene l'opera omnia degli Orange Juice, per cui ci sono tutti i loro album di studio, i singoli, i vari demo, session radiofoniche, c'è anche un DVD con i video, apparizioni,
un bello oggetto,
veramente un bello oggetto, cioè se si vuole, ok, se uno è curioso degli Orange Juice magari e non li conosce, magari è un investimento un po' grosso, però se uno ha un po' idea di chi siano e vuole aver tutto, ha tutto e ha anche un oggetto molto molto bello in mano.
E chi li sta scoprendo invece in questo momento, cosa gli consigliamo?
C'è una raccolta che si chiama The Glasgow School, contenente appunto i primi singoli, materiale che poi doveva uscire su album e non c'è andato. Io punterei su quella, poi dopo andrei a seguire magari in ordine cronologico.
Gli hai dato 5 pallini, vedo qua.
Sì, perché è comunque molto importante come esperienza quella degli Orange Juice, anche musicalmente, per dire, questo brano che abbiamo sentito con una prima parte fatta in un certo modo, poi lo stacco, questo riff di chitarra e dopo la parte, cioè in quel riff di chitarra lì ci sono tutti i Franz Ferdinand, secondo me.
Loro lo sanno, sì.
Loro lo sanno assolutamente, tant'è che appunto ho avuto la fortuna di vedere Edwin Collins degli Orange Juice suonare alla TP Festival in Inghilterra con i Teenage Fan Club e Alex Capranos dei Franz Ferdinand come backing band. Per cui non vedo modo migliore di pagare il proprio debito agli Orange Juice che questo da parte del leader dei Franz Ferdinand.
Dicevamo delle copertine, sono due volti molto, no, molto rappresentativi per quanto riguarda Brit Rock, i classici, e per quanto riguarda Brit Rock, i moderni. Per i moderni abbiamo gli Oasis, tutti e cinque, quando ancora si facevano, o almeno facevano finta di volersi bene.
Sì, infatti.
E invece l'altra copertina, i classici, inevitabilmente c'è il bel faccione di Morrissey.
Sì, infatti, con Riccardo Bertoncelli, che è il curatore della collana, non abbiamo avuto il minimo dubbio su chi mettere in copertina nei due volumi, ma soprattutto nel quello dei classici non poteva che essere Morrissey.
Parlavamo di Morris e la sua faccia è nella copertina di Brit Rock i classici, e poi è partito questo brano, non l'abbiamo annunciato, credo che insomma si sia capito di chi...
Beh sì, erano gli Smiths, anche perché tanto quanto inconfondibile è la voce di Morris e la chitarra di Johnny Marr, quindi...
Però hai dato spazio a tutti e due, cioè sia agli Smiths poi anche al dopo Smiths però.
Sì, perché comunque la carriera solista di Morrissey è stata molto molto importante, per cui era giusto dedicare una scheda agli Smiths e una scheda separata a Morrissey.
Sì, anche perché appunto in copertina non ci sono gli Smiths ma c'è lui.
Infatti.
C'è Morrissey. Cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato Some Girls Are Bigger Than Others, che è un brano contenuto in quello che a detta di molti e forse anche...